87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in diretta.
Buonasera. Buonasera, diamo il benvenuto a una voce che ogni tanto la radio sente, perché è uno dei luminari dell'agraggio romano e non soltanto degli svanettoni romani.
Troppo buono, lei è troppo buono.
Però è vero, non c'è niente da fare. Comunque, a parte questo, perché ti abbiamo chiamato? Perché l'argomento che in questi giorni ha un po' travolto, tra virgolette, la rete, perché poi lascia il tempo che trova anche il termine travolto la rete, è il ban che c'è stato ad alcune organizzazioni neofasciste italiane, da Casa Pound a Forza Nuova fino a Lealtà d'Azione, che poi che è seguita a quello che è già successo in Gran Bretagna, negli Stati Uniti o in Canada, dove anche lì il ban ha colpito anche delle voci, giornalisti o organizzazioni legate sempre alla destra estrema. Il tutto fa pensare che dalle parti della Silicon Valley abbiano messo la bandiera antifascista fuori dalle loro sedi, quando invece è un po' più articolato il discorso. Noi non vorremmo banalizzarlo, non vorremmo neanche riprendere la retorica dei nazi mitomani nostrani, perché no, da Soros fino all'ONG hanno accusato, no, il grande complotto contro di loro, quando fino all'altro ieri pagavano fior fiore di inserzioni su Facebook, no? E quindi indirettamente hanno finanziato Soros anche loro. Però poi la notizia che c'è stata anche oggi, no, del fatto che è stato sanzionata su Facebook anche la pagina di Benjamin Netanyahu, quindi, no, nel senso che si sta aprendo
a proposito dei fascisti
sempre, si sta aprendo,
se dovrebbe dire, però lo diciamo, era uscito proprio
no
così.
Però no, da quelle parti nel senso che soprattutto da quelle parti non è che vedono Israele come chissà quale male. Però proviamo a mettere i due punti. Allora, non semplicemente facciamo un po' un discorso che riesca anche ad andare oltre la retorica che c'è stata a destra molta, ma ahimè anche negli ambienti più vicini a noi, no? Nel senso, qui non si tratta di uno scatto di democraticità da parte di uno spazio privato che è quello di Mark Zuckerberg, ma bensì c'è un discorso molto più articolato dietro.
Sì, ciao a tutte e a tutti. Intanto, sì, la questione, io andrei oltre la questione, l'episodio della censura ai fascisti italiani, insomma, però questo ci dà la possibilità di fare dei ragionamenti un po' più generali se si può parlare di censura, intanto, o no, perché insomma qui il punto è che Facebook è un'azienda privata che risponde a degli obiettivi che sono privati, che sono quelli del profitto, che ha le sue regole e quindi si entra, quando si va dentro Facebook o dentro qualsiasi social network privato, si va in casa d'altri. Quindi poi chiedere che un'azienda privata con obiettivi che non sono certamente etici si faccia carico del garantire la libertà d'espressione a tutto il mondo forse è anche fuori luogo. D'altra parte va detto che perché la chiusura di queste pagine diventa così importante, perché su Facebook in particolare, ma su Instagram, su Twitter, su YouTube e così via, anche per comunicati ufficiali danno voce tutte le istituzioni pubbliche. Salvini ci ha bloccato i torti facendo un comunicato con la diretta su Facebook, quindi non è che si può ignorare così facilmente.
Anche l'amministrazione Raggi comunica molto attraverso i social,
l'amministrazione Raggi,
bypassando i siti istituzionali.
Esatto. Quindi non si può. Ciò non toglie che questo fatto non rende automaticamente le piattaforme degli enti pubblici, che quindi devono necessariamente rispondere a questo genere di obiettivi. Anzi, io segnalerei un rischio per le istituzioni pubbliche non da poco, ovvero essere delegare le piattaforme con cui comunicare, su cui comunicare con i propri cittadini a delle aziende private che oltretutto neanche paghi direttamente, insomma. Quindi questa è la prima questione su cui sulla quale bisogna fare i conti, secondo me. E quindi conseguentemente c'è da chiederci per quale motivo Facebook decide a un certo punto di censurare questo genere di pagine, questo genere di post. È cambiato qualcosa? Perché diciamo, le pagine che incitano all'odio su Facebook non è che ci sono da oggi o da ieri, insomma.
È un po' tutto Facebook, diciamo.
Soprattutto Facebook, esatto.
Sì, è un po' quindi tutta. C'è.
Vado?
Sì, sì, no, nel senso che non è che poi si può dire una pagina e ci sono insomma decine e decine di profili che
però cioè, è vero che c'è stato una probabilmente poi magari appunto ti lasciamo la parola, no? Però soprattutto negli Stati Uniti il discorso sull'hate speech dopo Charlottesville fino poi alla strage che c'è stata in Nuova Zelanda ha accelerato sicuramente tutta una serie di tra virgolette preoccupazioni, ma non dalla parte nella sede di Facebook, bensì qualcuno racconta come, no, le aziende che promuovono i loro marchi sui social network si siano fatte un paio di domande in più sul fatto che i loro marchi possano essere in vicinanza con post di certe organizzazioni, e quindi c'è stato un ragionamento, un'accelerazione probabilmente, e quindi ci sta un discorso che probabilmente va su livelli diversi. Qui non parliamo di antifascismo, però parliamo sicuramente di profitti più o meno.
Sì, questo secondo me è una, probabilmente una delle chiavi per capire i motivi che hanno spinto Facebook a queste azioni. La fiducia dei frequentatori dei social network, degli utenti dei social network nei confronti di Facebook è in calo, e quindi è in calo l'attenzione che gli utenti danno ai vari post, alle pagine, e quindi Facebook ha necessità di garantire anche da questo punto di vista agli inserzionisti una correzione dell'andamento, in sostanza. Cioè le inserzioni pubblicitarie continuano ad aumentare su Facebook, quello che diminuisce è il costo per ogni 1000 visualizzazioni. Vuol dire che gli inserzionisti, proprio perché sanno che gli utenti danno meno attenzione a quello che leggono, pagano meno le inserzioni, quindi questo è indubbiamente un problema. E è chiaro che, così come i casi di spionaggio, la dico così per semplificare, insieme a questa questione dell'hate speech e insieme anche alla questione delle fake news, sono una botta grossa per Facebook, ovviamente. Io ci vedo anche una necessità di, proprio oltre che economica, quindi di raddrizzare la questione delle inserzioni pubblicitarie, che sono, ricordiamo, la gran parte del fatturato di Facebook, ma anche di Google, di YouTube e così via. Ci vedo la necessità di una, diciamo, di ripulirsi da un punto di vista etico rispetto al proprio pubblico. Non dimentichiamo che Facebook ha annunciato l'uscita di una propria moneta Libra, di una criptovaluta sulla quale tra l'altro Le Dita nella Presa ha fatto una trasmissione che trovate in podcast sul sito della radio, e che sostanzialmente consentirà di scambiare denaro con la valuta Libra all'interno di Facebook in maniera molto molto semplice e molto immediata. Questa nuova moneta così strutturata sembra saltare completamente l'autorità delle banche centrali e delle istituzioni nazionali. Non si capisce dove verranno pagate le tasse, in sostanza è un altro tassello della privatizzazione della vita pubblica, così come le varie privatizzazioni, ma soprattutto la finanza determina l'economia delle singole nazioni, e questo toglie ulteriormente controllo alle nazioni. Quindi è chiaro che c'è bisogno di riconquistare la fiducia, darci un'immagine eticamente più accettabile, diciamo. E quindi questa questione del ban sull'hate speech, tutto sommato, è anche a basso costo, no? Diciamo, come operazione di ripulitura etica di Facebook.
Io farei anche perché vanno a colpire le organizzazioni più piccole, no? Non vanno. È sorprendente quella della pagina ufficiale.
Non si spiega Netanyahu, esatto. In quest'ottica non si spiega Netanyahu.
È sorprendente, no? Perché non è che vanno a chiudere il profilo di Trump, che invece attraverso i social è uno che picchia duro, o sì, di partiti politici che hanno un consenso enorme rispetto al BNP inglese o appunto alla Forza Nuova Italiana o altre organizzazioni simili.
Sì, anche se insomma per Facebook multinazionale americana andare a colpire Trump in questi termini forse non si possono spingere neanche a tanto. Comunque sì, è vero, in linea di massima sono perfettamente d'accordo con te, insomma. Io ci aggiungerei anche un'altra questione, ovvero legata alla capacità di profilare e quindi di vendere merce sempre in maniera sempre più granulare, sempre più verso la persona. Allora, questa questione dell'hate speech si lega secondo me anche a questa questione che ultimamente viene definita come echo chamber, ovvero nei social network ci si relaziona quasi esclusivamente con i propri simili, con la propria affinità, e questa cosa è tanto più vera quando le posizioni e i comportamenti sono più radicali. E questo dal punto di vista sociale appunto ha delle ripercussioni devastanti, perché poi c'è un esclusivo rafforzamento della propria identità, del proprio ego, delle proprie idee, e una completa disabitudine, oltre che non voglia, a confrontarsi con altre idee, quindi con il diverso, e quindi poi l'hate speech ha gioco facile da questo punto di vista. Ma anche qui secondo me c'è una questione economica legata per l'appunto alla profilazione. Se questo echo chamber porta a rendere omogenei le persone, le scelte, le pagine che vengono visitate, la profilazione viene anche un po' più difficile. Se gruppi sempre più grandi fanno tutti le stesse cose, poi è abbastanza difficile da profilare correttamente in maniera granulare sulla singola persona, insomma. Ecco, questi secondo me questi un po' sono gli elementi che su cui dovremmo riflettere a partire da questi episodi qui, ecco.
Senti, che cosa succede invece nel resto d'Europa? Ci sono stati dei casi simili?
Allora, nel resto d'Europa, in particolare in Francia, è stato approvato da poco un disegno di legge e presi degli accordi sulla base di questo disegno di legge per contrastare l'odio online, che sostanzialmente prevede che le piattaforme dei social media hanno un tempo stabilito per rimuovere contenuti di incitamento all'odio segnalati eventualmente da strutture statali, e pena una multa che può arrivare al 4% delle entrate globali, quindi non poca roba. E in Germania una legge di questo genere esiste credo già dal 2017, quindi diciamo questa questione dell'intervento censorio anche da parte degli stati su social network privati è un qualcosa che non, diciamo, adesso Facebook in Italia è stato più veloce di eventuali leggi dello Stato, però la tendenza sembra essere abbastanza questa.
Senti, ti faccio una domanda un po'... Aspetta,
anche perché abbiamo anche a che fare con un ceto politico che di questa roba ne sa meno di zero, perché anche le reazioni a quello che è avvenuto nei giorni scorsi da parte anche della di esponenti del centro-sinistra, delle cose di un'idiozia disarmante, direi, proprio perché c'è un'ignoranza digitale, non si sa proprio quello che si parla. E proprio come dicevamo poi all'inizio, ormai in Italia dalle amministrazioni pubbliche fino al ceto politico usano soprattutto Facebook come strumento di comunicazione senza interrogarsi su quale strumento stiano usando, ma passando appunto i loro siti istituzionali. Facciamo l'esempio della Raggi, perché è questo, no? La Raggi usa spesso e volentieri il suo profilo, neanche quello del Comune di Roma, per comunicare con la cittadinanza quando hanno anche a che fare, o il Ministro dell'Interno che usava il suo profilo personale per comunicare anche quelle che erano le decisioni politiche prese come Ministro.
Sì, è così, c'è da dire però che è la democrazia diretta, insomma, c'è Rousseau, qui stanno avanti invece, questa è la verità. Mi viene da ridere, vabbè, scusate, ma mi viene da ridere, però sì, sono d'accordo con quello che stavi dicendo.
Invece io volevo un attimo tornare alla questione della censura, ma del controllo degli speech, insomma, di odio all'interno dei social network, perché mi fa tanto, in particolare Facebook, mi fa tanto pensare a quello che è stata Indymedia e la chiusura di Indymedia. Perché alla fine, se una vuole andare a guardare, anche la chiusura di Indymedia è stata un po' la discussione interna, e tutta la discussione pure se chiuderlo o no è stata proprio su questo. Cioè, chi si mette il commento è libero, Indymedia, insomma, ricordiamo, era un sito online nato negli Stati Uniti d'America, diffuso un po' in tutto il mondo, in cui si poteva commentare liberamente. Dopodiché, ovviamente, anche lì piano piano si è diffuso talmente tanto che chiunque, ma proprio chiunque, quindi anche i fascisti, anche i famosi haters e via dicendo, potevano commentare o spargere fake news. Da qui la decisione, diciamo così, non della censura, della non censura, e quindi della chiusura. Facebook si sta ritrovando nella stessa maniera? Perché poi chi è che censura? Censurare quanti milioni di pagine ha Facebook? Ho capito che ci saranno sicuramente gli algoritmi che vanno a ricercare le parole e via dicendo, però insomma anche la questione censura o andare a ritrovare i post d'odio, insomma, non è proprio una cosa molto semplice.
No, non è molto semplice, e tra l'altro mi fa piacere che citi questa questione di media, perché recentemente proprio ne parlavo, tutto sommato, effettivamente sull'incapacità di gestire uno spazio di commento libero e senza censura è stata determinante per la fine dell'esperienza di Indymedia, che è stata il primo sito online, forse al mondo, a consentire, diciamo, il post libero da parte degli utenti, senza neanche registrazione, tra l'altro. Sì, diciamo, intanto non è semplice, tant'è vero che ora sì, gli algoritmi ci sono, ma cominciano a mettere squadre di persone che si controllano i post, magari suggeriti da alcuni algoritmi, quindi effettivamente la cosa non è poi così semplice. E per cui io mi aspetto che si continui con spot, diciamo, cioè interventi a spot, nel senso, ogni tanto c'è qualche motivo, magari interno, magari che noi non conosciamo, magari di riposizionamento etico, magari di per altri altre motivazioni economiche, mi aspetto cose di questo genere in futuro più o meno random, ecco, perché effettivamente a questo livello diventa veramente complicato, ecco.
Un'altra domanda legata a questa sono le segnalazioni. Allora, pensi che visto che diciamo molti, cioè, nel senso sia Facebook, penso anche Twitter, penso anche Instagram, non lo uso, non lo conosco, però penso il principio sia sempre lo stesso, funziona a segnalazione anche molto, per cui io segnalo, a forza di segnalare Facebook interviene e controlla. Che vuol dire? Che i media, i social media sono più frequentati da persone che segnalano gli haters? Cos'è, una provocazione?
Sì, non lo so, non lo so. Io sinceramente il meccanismo delle segnalazioni non so neanche quanto funzioni, sinceramente, perché forse funziona per attivare alcuni meccanismi meno automatici, quindi che usano meno gli algoritmi. E quindi invece attiva squadre di disgraziati che si devono mettere lì a leggere post di appunto pagine attenzionate da segnalazioni per fare questo lavoro di validazione ed eventualmente di censura rispetto alle policy di Facebook.
Funziona molto con immagini. Con immagini è abbastanza immediata la cosa. Faccio un esempio perché in questi giorni è stato a Elia Rosati, che ha scritto un libro su Casa Pound, che raffigurava nella copertina del libro il logo di Casa Pound, la pagina che aveva sul libro, il post che aveva, che pubblicizzava il libro, è stato oscurato da Facebook stesso. E parliamo però di un libro scritto da un antifascista, per esempio. Quindi con l'immagine è molto più immediato. Poi neanche io so esattamente come funzioni, se ci sta, però per esempio con i nudi e le parti del corpo è abbastanza.
Però lì secondo me funziona molto con gli algoritmi, perché ormai
riconoscimento
delle immagini a questi livelli.
Per questo dicevo è molto, molto sulle immagini.
Certo, sì, vero. Vabbè,
abbiamo detto
c'è il social network di condominio, per cui
no, più che altro dovremmo così invitarci un po' a noi, che facciamo parte di una comunità politica, di fare dei ragionamenti che vadano un po' oltre e ripensare questi strumenti, che non vuol dire non usarli semplicemente, ci mancherebbe, però ripensarli e non pensare che siano degli strumenti veramente di democraticità, degli strumenti orizzontali, e neanche aspirare che possano essere questi, non sono degli spazi comuni.
Mettiamo, no, guarda, io non mi sono addentrato dentro questo ragionamento perché varie volte mi è capitato di ritrovarmi dentro un Facebook sì, Facebook no, che normalmente non porta a nulla. Certo, una riflessione sugli spazi della comunicazione, diciamo libera, autogestita o democratica, perché poi il problema è, sì, adesso è sugli hate speech, però quella è una decisione che è presa in funzione di ragionamenti e regole che sono date dal privato, non è che sono validate da un processo diciamo pubblico, no? Quindi è evidente che in certi momenti ci si può trovare davanti alla possibilità di avere grossa diffusione tramite Facebook, perché la congiuntura, le politiche e le regole di Facebook ce lo consentono, e poi invece in altri momenti ciò non capita, o situazioni di movimento sono vittime di censura su Facebook, per l'appunto. Però ecco, secondo me, poi diciamo, vabbè, qui dico un po' la cattiveria, però piangere anche da parte nostra sulle censure di Facebook senza fare dei ragionamenti sulla possibilità di gestire degli spazi di comunicazione che ci consentano di essere liberi o comunque non condizionati da scelte di multinazionali private, insomma, secondo me non ci aiuta, ecco, diciamo così, non ci aiuta, non porta da nessuna parte.
Ad esempio è successo, tra l'altro, anche questa notizia delle ultime ore, che uno dei social non investito dalle polemiche di questi giorni, che è Twitter, che ha chiuso l'account del Gramma, il giornale cubano, tanto quanto altri medios, come si dice in spagnolo, tante altre pagine media cubane, per dire, no, che questo discorso, no, sullo spazio privato, che sono poi questi social network, sulle policy che poi loro decidono di attuare sistematicamente, è un discorso che riguarda un po' tutti i social network, e che ora sono in atto e stanno creando delle polemiche, ma sono polemiche che non finiscono qua. Fino all'altro ieri magari andavano a colpire dei singoli account, mo c'è un ragionamento un po' più di massa da parte dei gestori stessi, delle proprietà stesse. Quindi giornalisti cubani che si sono visti chiudere in queste ultime ore i propri profili Twitter, semplicemente perché avevano un racconto diverso da quello che invece è evidentemente la proprietà
l'ego chamber del social, Twitter, esatto. L'ego chamber di Twitter c'ha un'altra visione, quindi sì, probabilmente è quello che dicevo, no? Cioè, dipende dai momenti economici, sociali, politici. Allora, in certi momenti magari Twitter non ha interesse a censurare i cubani, e in altri momenti per altre ragioni invece ha quell'interesse, e tu ti ritrovi magari affidando completamente a quel social network, a quel social media, ti ritrovi ad aver completamente chiuso il tuo livello di comunicazione. Poi figuriamoci, per un giornale è praticamente tutto, ti ritrovi ad averlo chiuso senza più avere neanche la possibilità di a volte di recuperare quelli che erano i contatti, no? Cioè, ci sono degli esempi anche dal punto di vista organizzativo, per cui c'era un esempio, ora non potrò essere così preciso, comunque la questione era una lotta di alcune donne, non mi ricordo in che posto dell'America Latina, che grazie a Facebook arriva a dei livelli di conflittualità e di, diciamo, successo molto alti, e nel momento in cui Facebook chiude la pagina dei quei contatti, questo movimento è completamente privato della possibilità di contattarsi e di organizzarsi per darsi appuntamenti che normalmente, per l'appunto, venivano decisi e comunicati tramite Facebook. Quindi Facebook dà, Facebook toglie, ecco.
Quindi infatti la sintesi è questa: Facebook ha deciso di chiudere alcuni account di pagine di organizzazione della destra radicale, Twitter va a chiudere alcuni account di giornalisti cubani che avevano delle posizioni anti-americane. I motivi possono essere diversi, il libero arbitrio però è quello che attraversa i social dall'uno all'altro, sempre perché esiste una loro policy, e sono spazi privati, e comunque, no, a casa loro, cioè, ci verrebbe da dire, esatto, decidono loro, quindi proviamo ad asciugare il discorso da qualsiasi retorica di spazi orizzontali e democratici, come ho letto in questi giorni gente che si è appellata all'articolo 21 della Costituzione. Per favore, almeno non siamo ridicoli, perché di questo si tratta.
Già.
Perfetto, noi ti ringraziamo sul governo.